Buongiorno a tutti, da Cristina Ponzanigo. Oggi ci occupiamo dei molti aspetti della violenza domestica. La campagna Oltre il silenzio, giornate internazionali contro la violenza sulle donne, svoltasi durante tutto il mese di novembre, aveva come obiettivo principale di promuovere un'informazione a tutto raggio sul territorio cantonale sul tema della violenza contro le donne. Negli ultimi anni in Svizzera sono stati raggiunti traguardi importanti. La violenza domestica, la forma più diffusa di violenza nei confronti delle donne, non è più considerata una questione privata. Questo cambiamento è stato accompagnato da una serie di riforme legislative. La violenza nei rapporti di coppia è diventata perseguibile d'ufficio. Inoltre sono stati introdotti strumenti per aiutare le vittime, come ad esempio l'allontanamento forzato della persona violenta dall'abitazione comune. In tutta la Svizzera sono sorti a livello cantonale centri di intervento. Di questo argomento e delle molte forme che può assumere la violenza domestica ne parliamo con parecchi ospiti. La signora Sonny Buletti, responsabile del consultorio delle donne di Lugano. Buongiorno signora.
Buongiorno.
La signora Cornelia Soldati, operatrice sociale di Casa Armonia. Buongiorno.
Buongiorno.
Linda Cima Vairora, presidente dell'associazione Armonia, psicoterapeuta. Benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
L'avvocata Emanuela Ippinè Colombo, presidente del Tribunale d'Appello. Buongiorno signora.
Buongiorno.
E il capitano Pierluigi Vaerini della Polizia Cantonale, membro del gruppo di accompagnamento per la violenza domestica. Benvenuto capitano.
Buongiorno a tutti.
Io direi di iniziare inquadrando il fenomeno della violenza domestica e chiedo subito a Sonny Buletti quanto è diffusa la violenza domestica in Svizzera e in Ticino.
Allora, la violenza domestica si pensa colpisca almeno una donna su cinque, questo a livello svizzero, e il Ticino non resta indietro. Chiaramente contempla le diverse forme di violenza e bisogna tener conto che oltretutto il fenomeno è trasversale, quindi colpisce donne di tutti i ceti, di tutte le età e di tutte le religioni. Non è un problema di stranieri, è un problema di donne, un problema sociale.
E la violenza domestica, che è un fatto gravissimo, si riflette sull'ambiente familiare, sui bambini, e l'autore in genere chi è della violenza domestica?
È il marito, padre, amico o ex compagno della donna, cioè qualcuno col quale si è cercato di creare un rapporto d'amore, di costruire qualcosa insieme, e il tutto si è rivelato poi disastroso.
Capitano Vaerini, quante volte è intervenuta la Polizia Cantonale per casi di violenza domestica nel 2008?
Nel 2008 siamo intervenuti in ambito familiare 541 volte. E nel 2009 abbiamo praticamente la stessa tendenza. Credo che arriveremo alla fine dell'anno con questi numeri. Questo significa che è quasi due interventi al giorno.
E chi è in genere? Lei avete fatto anche un'indagine dettagliata e avete riassunto i dati, e forse possiamo portare una radiografia di chi è naturalmente la persona che subisce la violenza domestica e soprattutto chi è il maltrattatore.
Generalmente dai nostri dati risulta che l'autore è l'uomo e la vittima è la donna, però succede anche in alcuni casi il contrario.
Un altro aspetto interessante sono le riforme legislative che sono entrate in vigore, che conferiscono ampi poteri alla polizia, perché il 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica della legge di polizia e la nuova base legale dà poteri maggiori alla polizia di intervenire.
Certo, la modifica della legge sulla polizia conferisce all'ufficiale della polizia cantonale la facoltà di adottare una misura che è quella dell'allontanamento per 10 giorni del partner o del coniuge violento dal proprio domicilio. E questa misura nel 2008 è stata adottata in 85 casi e nel 2009, a pochi giorni fa, quindi alla fine di ottobre, già in 81 casi. Quindi se da un lato gli interventi potrebbero rimanere stabili, ho l'impressione che le decisioni di allontanamento siano comunque in aumento di qualche unità per il 2009.
Quello che mi preme sapere è quando la vittima che subisce violenza domestica denuncia il colpevole. Possono decorrere mesi, possono decorrere anni e come tra l'altro si rivolge alle case di accoglienza e alla polizia. Signora Cornelia Soldati, perché spesso questo resta comunque un fenomeno sommerso.
Sì, evidentemente. La maggior parte delle donne che chiedono ospitalità ai centri di accoglienza non sporge denuncia contro il marito. Alcune lo fanno, altre no. Quelle che lo fanno spesso restano anche un po' così disilluse perché la procedura prende tempo, spesso c'è un non luogo a procedere, tutto dipende un po' da come sono andate le cose. In ogni caso, la maggior parte, torno a ripetere, non sporge denuncia contro il marito. Addirittura adesso che c'è la possibilità di sporgere denuncia d'ufficio, quando per esempio una donna che va al pronto soccorso, il pronto soccorso sporge la denuncia d'ufficio contro il maltrattante, la donna si riserva sempre la possibilità di interrompere questa denuncia, di sospenderla, di non mandarla avanti, proprio perché non tutte le donne che si rivolgono ai centri di accoglienza poi si separano dal marito, la maggior parte ritorna a casa. Quindi ritornare a casa con una denuncia pendente perché tu l'hai mandata avanti è troppo pesante per la donna. Quindi la maggior parte la lasciano in sospeso.
Mi interessa sapere, esistono in Ticino due case di accoglienza per le donne che subiscono violenza domestica. Una nello Carnese, che è la Casa Armonia, l'altra nel Luganese, che è la Casa delle Donne, che è annessa al Consultorio delle Donne. Quando sono state create queste due case?
Allora, la nostra ha compiuto
La Casa delle
20 anni,
Donne a
la
Lugano.
Casa delle Donne di Lugano ha compiuto 20 anni quest'anno, la loro li compierà fra 2 anni,
Sì.
quindi è parecchio che ci siamo. Praticamente noi funzioniamo su segnalazione di servizi, polizia o altro, o anche su autosegnalazione. Magari la donna si rivolge al medico di famiglia che sa, conosce dei centri e la invita, o ci chiama lui o invita la donna a chiamarci. Quindi l'arrivo delle donne può essere su segnalazione dei servizi della polizia, di medici, avvocati o altri enti, autosegnalazione. Parenti che chiamano per sapere cosa fare e poi spesso è anche un tam-tam sotterraneo, per cui se magari arriva una donna di un certo ceto, di una certa etnia, si trova bene, è facile che nel mese seguente altre donne poi arrivino a informarsi, a chiedere o a chiedere all'OSS.
Sono due piccoli centri. Quante camere ha la Casa della Donna a Lugano e quante camere ha invece la Casa Armonia nel Locarnese?
Allora, noi abbiamo 3 camere, possiamo ospitare circa 7 persone, nel senso di donne coi bambini.
Noi abbiamo la disponibilità di 2 camere, l'accoglienza di 2 nuclei familiari, cioè 2 donne con bambini o 3 donne sole.
Com'è concepito l'aiuto, signora Cima? Perché è un aiuto difficile e ci si trova davanti a una situazione di emergenza, a una donna sofferente, a una donna che bisogna accogliere e sostenere. Con quali strumenti lo fate?
Allora, chiaro che l'aiuto è difficile, fornire aiuto, perché ogni donna porta una storia diversa. Ecco, noi abbiamo pensato, appunto, quando abbiamo creato questa casa, di dare molto importanza all'accoglienza, a un'accoglienza empatica, dove la donna senta che può essere sostenuta e che può, attraverso i colloqui con le operatrici che l'accolgono all'interno della casa, può riflettere sulla sua situazione di vita, può esprimere la sua sofferenza e cercare delle alternative al suo vissuto.
E in genere le due case dispongono di persone che si sono specializzate, hanno fatto un iter professionale particolare per poter assistere le donne che subiscono violenza domestica.
Magari posso continuare
Sì,
io?
sì, sì.
Ecco, ad esempio noi come Casa Armonia e anche noi come comitato abbiamo cercato in questi anni di stare molto vicini alle nostre operatrici, abbiamo cercato di dare loro una formazione e di fare anche noi, specialmente quei membri del comitato che svolgono una professione vicino a questa tematica, abbiamo cercato proprio di riflettere in una formazione continua con loro per poter dare il meglio. Io dico sempre con un minimo, perché effettivamente i sussidi non sono molto, molto onerosi, però cerchiamo di esserci dal lunedì alla domenica, quindi per 24 ore su 24 ore con l'ausilio della segreteria telefonica, ma di essere presenti e di dare il meglio con un minimo.
Torniamo all'aspetto legislativo, perché è l'aspetto molto importante, perché la vittima attraverso la riforma civile si sente più protetta. Quindi, avvocatessa Epinè, quali sono gli strumenti civili per far fronte alla violenza domestica? Sono molti e sono delle misure cautelari che possono naturalmente proteggere la vittima in caso di molestie, di insidie, eccetera, però ci sono anche altri aspetti da menzionare.
Sì, è stato considerato, siccome si tratta di una violenza, è stata considerata una violazione della personalità. Ognuno ha diritto a veder rispettata la propria persona nella sua salute fisica, psichica, nelle relazioni sociali, nella libertà di movimento, libertà di avere una relazione o di non averla. E quindi si è introdotta una misura. La protezione della personalità prevede già tutta una serie di misure che possono essere cautelari, cioè quando c'è urgenza, oppure possono essere di merito, cioè durano nel tempo. Ma è stato introdotto caso particolare di protezione in caso di violenza, minacce o insidie. Il principio è: chi picchia se ne va. Un altro punto importante è che solo... non è solo per la violenza domestica tra uomo e donna, tra genitori e figli, è rivolta a tutti i casi di violenza. Quindi abbiamo avuto anche al Tribunale federale, hanno avuto dei casi in cui questa violenza, la persecuzione ossessiva, anche il cosiddetto stalking, è fatto da ex dipendenti inferociti col datore di lavoro, oppure il caso classico: alla fine di una relazione uno dei due non si rassegna e segue, perseguita ossessivamente l'altro, telefona, si avvicina, eccetera. E con queste misure c'è il divieto di avvicinarsi, per esempio, il divieto di prendere contatto, il divieto di trattenersi.
Che dura per quanto tempo?
Ah, si può anche durare per anni, dipende dalle circostanze, dipende dalla situazione in cui ci si trova. L'idea è che il giudice deve emanare una decisione rispettosa della proporzionalità, quello che serve per eliminare il disturbo e per non limitare l'altro.
Capitano Vairini, gli agenti di polizia che fanno parte di questo gruppo di aiuto e di studio della violenza domestica devono seguire una formazione particolare, perché si tratta di intervenire in situazioni molto delicate.
Sì, già dalla scuola cantonale di polizia noi formiamo i nostri giovani agenti alle dinamiche che determinano poi o che sfociano poi in casi di violenza in ambito familiare. Quindi tutto il personale ha seguito una formazione di base e poi ogni anno c'è una formazione continua che viene data al personale che interviene sul terreno.
E nella maggior parte dei casi intervengono, diciamo, di notte oppure quando abbuia?
Sì, nella maggior parte dei casi si interviene di notte, anche se tutta la fascia giornaliera è comunque colpita da, o perlomeno abbiamo degli interventi. Direi che dalle statistiche dello scorso anno vediamo che gli orari critici per noi delle chiamate sono quelli attorno alle 17 e quelli attorno alle ore 21.
Bene, io direi che ci fermiamo qui, invitiamo il pubblico a partecipare perché è un tema importante, è un tema di cui bisogna parlare, è un tema che deve emergere perché ci sono donne che continuano a subire nel silenzio la violenza domestica, che non hanno il coraggio di denunciarla, ma noi attraverso questa trasmissione vogliamo farvi capire che ci sono i centri di accoglienza, ci sono gli strumenti legislativi, ci sono le persone che vi ascoltano e quindi non siete sole. Voglio ancora citare che da uno studio dell'Ufficio Federale di Statistica emerge che il 45% dei 1067 omicidi registrati fra il 2002 e il 2004 sono stati commessi fra le mura di casa. Ogni anno 25 donne hanno perso la vita in seguito ad atti di violenza domestica. Inoltre la metà dei 29.300 casi casi trattati dai consultori per vittime c'era un vincolo familiare fra la vittima e la persona accusata dell'aggressione. Potete partecipare a questa conversazione, il numero di telefono è lo 0848 030707, vi aspetto.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. A sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. E se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Riprendiamo la nostra conversazione sulla violenza domestica, sulle cause della violenza domestica e soprattutto sulle possibilità per coloro che purtroppo la devono subire di farsi aiutare, di farsi sostenere. Abbiamo già una signora che desidera intervenire, rammento però ancora il numero 0848 030707, formate questo numero e parlate in diretta perché questa è un'occasione che vi dà la radio anche per essere aiutate. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti. prima di tutto vorrei fare un complimento al lavoro che è stato fatto con la direzione della signora Linda qui nel Locarnese e anche nel tutto il cantone. Bene, io la mia domanda non è una domanda ma una riflessione, perché vorrei parlare col signor nostro capitano Vajerini, che non ci sarà una possibilità per delle persone che fondano da ponte con un'altra cultura, non lo so, musulmana, non europea, per dare un complimento a quello che state facendo, visto che il Ticino è diventato proprio un cantone multietnico e non solo, e che le donne che io incontro così nelle strade, nelle associazioni, vedo tanta violenza su donne straniere che vivono qua sul territorio e magari per motivi, per ostacoli psicologici che sono ristaurati per la loro, non lo so, stranità, per il loro modo di non parlare la lingua italiana, quella del cantone, per diversi motivi rimangano isolati e non c'è nessuno che parla il loro nome o magari qualcuno che può essere da ponte per voi come polizia e anche per le altre associazioni presenti, perché queste persone sono un po' veramente isolati da tutto il mondo e vivono delle situazioni molto molto gravi per via dell'onore, la verginità, il velo e tutto quello che segue. Lo sapete meglio di me che se non c'è una persona della loro cultura che li capisce, che può facilitare questi malintesi, sarà un valore aggiunto al vostro lavoro che state facendo e anche bene.
Grazie mille signora. Prego. Capitano Vajerini.
Grazie per la domanda che mi permette di fare un po' di pubblicità al nostro opuscolo sui comportamenti o sulle misure a difesa, che è pubblicato in 15 lingue, quindi questi opuscoli si trovano in tutti gli sportelli di polizia oppure sono scaricabili anche sul nostro sito www.polizia.ti.ch. Per tornare al discorso delle altre culture, ricordo che My Day e Soccorso Operaio Svizzero hanno organizzato una serata alla quale abbiamo partecipato. Era una serata per mediatori culturali, quindi noi abbiamo dato delle informazioni sulle procedure svizzere, sulle possibilità di penali amministrative a questi mediatori culturali, che a loro volta raggiungevano le loro, se posso chiamarle, le loro etnie per sensibilizzare su questo fenomeno.
Benissimo, la signora credo che ci abbia lasciati. Adesso abbiamo un altro signore. Buongiorno, ci dica Philip.
Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io personalmente mi sento una vittima, sia che abbia subito, in questo caso da mia moglie, voluto o non involutamente, ho subito delle violenze, e altrettante devo dire, devo ammettere francamente che ne ho anche dati, diciamo così, fatte. Ed calcolando e guardando, facendo una retrospettiva di tutto ciò, mi sono accorto, almeno nel mio caso, che sempre si bisticciava, si litigava o si arrivava alle mani, guarda caso, sempre quando c'era o l'inizio o durante il ciclo. Io sono maschio, non ho il ciclo, però la donna ha il ciclo, stranamente è sempre lì, non è da ridere, è molto serio questo.
Ma non rido, rido proprio con affetto, signore.
È una pandemia, perché si ascolta in giro tutti gli uomini che hanno e quanto hanno difficoltà con le loro donne quando hanno le loro giornate che cambiano gli ormoni e cambiano. Io le aggiungo che, almeno voi siete giornalisti, ma verificate voi, in Belgio le donne quando hanno il loro mestro ricevono un giorno per stare in casa, cioè stare lontano dall'ufficio, perché tanto non vengono a fare, va bene, pensate voi la risposta in tutto ciò. Però se ci sono delle nazioni che danno una giornata libera al mese, perché le donne perdono le staffe, e dove il marito altrettanto le perde, come nel mio caso, io ho detto quando ho dato uno schiaffo a mia moglie, io non ho dato uno schiaffo a mia moglie, io ho dato uno schiaffo a un demone che usciva dal cuore o dalla bocca di mia moglie. Punto. Il resto è tutto ora in tribunale.
Grazie. Che cosa vuole dire ancora?
niente, voglio solo dire che se c'è tutta questa violenza, bisogna anche andare a verificare il perché.
È una giusta domanda. Allora, perché c'è questa violenza? Sentiamo dalla dottoressa Cima, che è psicoterapeuta e che si occupa nel suo lavoro proprio dei rapporti fra coppie e dei legami che spesso nascondono delle ombre fra marito e moglie, fra compagno e compagna.
Ecco, sicuramente il rapporto di coppia, il rapporto tra uomo e donna è un rapporto molto complicato, perché uomo e donna possono essere molto diversi. Il radioascoltatore ha appena parlato degli ormoni, quindi a livello biologico, a livello culturale, a livello psicologico noi siamo diversi. Poi naturalmente le varie situazioni dipende dal tipo di personalità, di struttura di personalità che hanno questi attori che si trovano in una situazione, ecco, di violenza. Ecco, di solito si arriva a una situazione del genere quando c'è proprio un'incapacità di comunicazione, una grande impotenza, e quindi l'atto è proprio un po' l'ultima spiaggia di voler in un qualche modo reagire a qualcosa che non funziona. Lei ha fatto accenno, il radioascoltatore ha fatto accenno al momento pre-ciclo della donna. In quel momento la donna sicuramente, naturalmente poi dipende dalle donne, ma è in uno stato particolare, e quindi può darsi che la moglie di questo signore, essendo in contatto con la sua identità, perché la mestruazione ricorda l'identità femminile, il fatto di essere donna, di essere madre, moglie, e quindi può risvegliare determinate problematiche che non riesce a verbalizzare in un modo più tranquillo, consapevole, e escono in un modo irritato proprio in quel momento.
Capitano Vairini, voleva aggiungere qualcosa lei?
Sì,
sull'allontanamento anche delle donne dal domicilio, non è solo l'allontanamento dell'uomo.
Sì, la pattuglia di polizia che interviene fa un'analisi su chi è la vittima e chi è l'autore, quindi solitamente in 76 casi quest'anno è stato allontanato un autore uomo, ma in 5 casi è stata allontanata un'autrice donna. Quindi vuol dire che succede anche questo, anche se per l'uomo è più difficile denunciare aspetti di violenza subiti da parte della sua compagna o di sua moglie.
Io vi ricordo tra l'altro di veramente farvi inviare, di consultare l'opuscolo interessantissimo che è stato edito dalla Polizia del Canton Ticino. La violenza non è una faccenda esclusivamente privata, c'è la possibilità di avere aiuto e sostegno, e quindi in questo opuscolo trovate tutte le risposte alle domande più frequenti. Adesso direi sì, signora Buletti.
Io volevo specificare ancora una cosa, cioè l'intervento del signore di prima ha evidenziato una cosa: ognuno ha le sue buone scuse per mettere le mani addosso a qualcun altro. C'è chi dice che perché beve, chi perché è irritato, chi perché la moglie al ciclo, chi per altro. Sono tutte frottole. Quando uno o una, qualsiasi sia la persona violenta, alza le mani, sbaglia. Commette un errore, commette un abuso di potere. Le scuse non servono a niente, non cambiano niente, la realtà resta tale quale.
C'è un'altra signora e poi c'è Antonio. Sentiamo la signora in linea, buongiorno.
Buongiorno.
Dica, signora.
Ecco, io volevo solo dire che voi dite sempre il ricovero per le donne, portiamo fuori le donne, allontaniamo le donne e i bambini, ma perché non portate i mariti fuori e proteggete le donne a casa?
Ma è quello che abbiamo detto, signora. Adesso le risponde nuovamente il capitano Vairini. Grazie, signora, e sentiamo anche Antonio. Buongiorno, Antonio. Antonio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno, mi sente?
Sì.
Buongiorno, e chiedo scusa l'emozione, però parlo di una cosa che mi tocca personalmente, perché io ho vissuto la separazione tra i miei genitori, è stata una cosa molto pesante e molto violenta. E volevo rispondere all'ascoltatore di prima, le donne, il ciclo, sono, scusate l'espressione, tutte balle. Chi mette le mani addosso a una donna non ha diritto di essere chiamato uomo. Questo è molto semplice. E volevo rispondere alla all'ascoltatrice di prima che parlava delle altre culture, una cosa è vera: dove le donne non hanno rispetto non esiste la democrazia al mondo. Il rispetto per le donne è fondamentale, perché un uomo può avere un amico, può avere un padre, la madre è madre, e la donna che si ha davanti potrebbe essere la propria mamma. Le donne vanno sempre rispettate. E quello che diceva la signora prima, io purtroppo ero in macchina, sono sceso e sono a casa, non sento bene, le donne vanno difese, perché la difesa delle donne è comunque una cosa importantissima, è alla base della società, che bisogna fare dei passi, che ancora siamo lontani da tante cose. Questa è la cosa fondamentale, l'integrazione passa dal rispetto delle donne. E piccola parentesi, un invito a tutte le donne che subiscono violenza, perché quando mia mamma si è rivolta a chi di dovere, è stato terribile, ma io oggi ringrazio mia mamma, ma non so come. La ringrazio.
L'abbiamo ascoltata con molta attenzione, Antonio, la ringraziamo molto.
Grazie,
capitano.
Tante. Una buona giornata.
Grazie infinite, Antonio, capitano Vairini.
Ha ragione la signora di prima, fino al 2007 solitamente era sempre la vittima che doveva lasciare la casa, l'abitazione, l'appartamento. Appunto, dal 2008 in avanti è entrata questa nuova norma, che è una norma di carattere amministrativo, dell'allontanamento. Quindi vuol dire che quando interviene la polizia allontana il partner violento, e nella maggior parte dei casi abbiamo visto che il partner violento è l'uomo, quindi è l'uomo che deve lasciare la casa, però ci sono dei criteri di valutazione, quindi se il partner rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica. Vuol dire che questa misura è applicabile non solo con l'autore di una violenza in ambito tra marito e moglie o tra compagni, ma anche nel caso in cui fosse un figlio che passa via di fatto e genera un serio pericolo per l'integrità fisica di un genitore, ad esempio.
E l'allontanamento comunque non dipende assolutamente dalla volontà della vittima.
No, questa è una misura che prende l'ufficiale di polizia sollecitato da chi interviene, che praticamente fornisce una radiografia, una fotografia di quello che vede, e quindi in base a dei criteri di verosimiglianza l'ufficiale decide l'allontanamento o meno di un autore dal suo domicilio, e questo allontanamento dura al massimo 10 giorni, quindi dura 10 giorni.
Abbiamo un'altra signora, buongiorno, ci dica.
Buongiorno. Niente, io volevo intervenire sempre sul signore che aveva parlato anche del quando le donne hanno...
Sì, ma adesso non facciamo, capisce, una trasmissione sui cambiamenti umorali delle donne
appunto,
durante lo stato mestruale. L'obiettivo non
quello.
È questo, eh?
Mm-hmm, appunto per quello, quindi volevo dire, io ho subito violenza, non c'entra niente quello. Quando una persona è violenta, quindi non ha niente a che fare. Io ho fatto anche l'allontanamento da casa, però poi ci si torna sui passi indietro, perché magari si ha i figli, si pensa anche ai figli e di conseguenza si pensa più o meno a un'altra situazione, però la violenza non è anche solo fisica ma è anche mentale, e su quello c'è tanto lavoro da fare, che proprio non è poco, quello che si fa è veramente poco.
Grazie mille signora. Prego. Infatti oggi informiamo per questa ragione, sentiamo Sonny Buletti e poi il giudice Pine Colombo.
Allora, sia la signora di adesso sia Antonio hanno portato un problema che si sente comunemente, cioè Antonio l'ha portato da parte di figlio che ha dovuto assistere alla violenza tra i genitori. E questo è importante sottolinearlo, i bambini che devono assistere a queste scene, anche se non sono a loro volta picchiati, vengono maltrattati, soffrono e possono avere dei disturbi che dura fino a quando sono grandi. Per secondo, l'idea è umana, è femminile, ognuno di noi vorrebbe una famiglia ben riuscita dove i bimbi sono protetti. Però persistere con i bambini quando c'è una violenza domestica può voler dire insegnare alla bambina che queste violenze si subiscono e insegnare al maschietto che con la violenza si può magari ottenere di più.
Giudice Epinè Colombo,
un commento alla signora che diceva sono tornata per i bambini. Come giudice dei divorzi mi è capitato di sentire donne sulla cinquantina, sessantina che divorziavano e dicevano ho stretto i denti per anni e anni, lo facevo per i figli e a un certo momento i figli le hanno detto ma mamma chi te l'ha fatto fare? Sarebbe stato meglio che fosse andata via prima, proprio perché è la cultura della violenza che si diffonde in questa famiglia, si diffonde. La violenza non è solo la violenza fisica, è anche la violenza psicologica, la violenza verbale. Se voi vedete i giornali, certa stampa, certe discussioni da bar, avete una violenza verbale enorme. E poi ci si stupisce che questa violenza verbale degeneri in violenza fisica. No, signori, è un fatto comune. La violenza genera violenza.
Abbiamo moltissime telefonate, quindi io direi di metterle in onda una dopo l'altra. Diamo la parola a Luce e poi a Ella. Buongiorno Luce.
Buongiorno. Ecco, per quel che ho visto io mi chiedo una cosa. Perché, diciamo, certe donne, pur avvertendo questa violenza, perché in fondo i violenti presto o tardi si scoprono, no? Prima di si legano ugualmente a uomini che magari gli tirano schiaffoni o insultano e poi fanno figli, ecco, io queste donne se le vanno a cercare queste
signora
cose,
questa no? È anche una domanda che può essere rivolta alla psicoterapeuta, ecco. Se in fondo la vittima è in grado di identificare nell'uomo la tipologia,
appunto,
dell'aggressore,
appunto.
Allora, prima volevo rispondere alla signora che è intervenuta precedentemente dove diceva che non ci sono sufficienti servizi. È chiaro che il lavoro che noi possiamo fare sia a Lugano che nel Sopraceneri è limitato, però ci sono comunque anche dei servizi dello Stato e noi come Associazione Armonia organizziamo una volta al mese un gruppo di incontro dove possono partecipare delle donne che subiscono violenza, anche proprio quella violenza sottile, psicologica, che a volte è veramente difficile da definire e da capire. Quello che è sulla scelta del partner è molto complicato, perché quando una persona incontra, si innamora, si mette con un'altra persona, c'è qualcosa proprio a livello inconscio e a volte va proprio verso un qualcosa che ha già conosciuto, perché magari già nella sua famiglia aveva avuto determinate situazioni di violenza, oppure anche non è abituata a dare ascolto a quel che sente, perché all'interno della sua famiglia magari ha ricevuto un doppio messaggio, quindi non è abituata a dare fiducia, ma forse lì c'è qualcosa che non va e non lo ascolta. E comunque anche qui il discorso è complicato.
Sentiamo ora Ellade, poi Paolo. Buongiorno Ellade.
Buongiorno. Io vorrei solo dire, si parla sempre della violenza fisica, ma della violenza psicologica che succede in famiglia non se ne parla quasi mai. E poi tramite il mio lavoro io ho visto di persona uomini maltrattati. E di quelli, chi è che li aiuta? Non hanno il coraggio di andare a dirlo alla polizia. Loro si chiudono in casa, vengono picchiati, ma non vanno a dirlo.
Grazie Elede, le risponde la dottoressa Cima, ecco.
Ecco, abbiamo appena appunto l'intervento che ho fatto precedentemente, proprio diceva che noi diamo questo ascolto alla violenza psicologica e di fronte anche proprio alle donne che subiscono cerchiamo anche di metterlo in contatto sul perché loro accettano, perché naturalmente se uno esercita l'altro permette, poi naturalmente è molto complicato. Quello che dice riguardo agli uomini, nel mio percorso di psicoterapeuta mi è capitato di incontrare qualche uomo, ma anche lì deve potersi prendere in mano, cioè poter uscire, trovare gli aiuti giusti e uscire da quello stato di vittimismo per cercare aiuto. Ma comunque sul nostro territorio c'è la possibilità di essere aiutati, l'informazione deve poter circolare.
Diamo la parola a Paolo. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Dica.
Mi chiamo Paolo. Senta, io faccio parte del direttivo dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza in Italia. Io ho fondato questa associazione perché ho subito di persona una violenza, nel senso, mi spiego meglio, mia figlia è stata uccisa dal marito, lei aveva una ragazza di 20 anni, aveva fatto di tutto, aveva fatto denunce, più denunce, direttamente dal procuratore, e queste persone qui non hanno preso nessuna di queste denunce in considerazione, quindi è stata lasciata al suo destino, Se il boia ha fatto quello che ha ritenuto opportuno di fare, cioè gli ha decapitato la testa. Io al processo lui è stato assolto per incapacità di intendere e di volere, e quindi io ho fatto di tutto perché, non essendo stato contento di questa sentenza, qui una sentenza vergognosa come non mai, ho presentato, non potevo fare neanche ricorso, perché quando in Italia si svolge il processo con rito abbreviato, tu non hai nessuna possibilità di presentare ricorso, perché chi può fare ricorso in questo caso è il pubblico ministero. È stato proprio il pubblico ministero che nel mio caso ha chiesto la soluzione, quindi non hai neanche potuto fare ricorso. L'unica alternativa che mi è rimasta è farlo presente alla Corte di Appello, il quale ho trovato un giudice coscienzioso, il quale ha ritenuto che questi signori magistrati e giudici del primo processo avevano sbagliato, essendo una Corte superiore hanno riaperto il caso. Infine lui è stato condannato perché nel primo processo c'erano due perizie contrastanti. Quello da parte mia diceva che era capace di intendere e di volere, quello da parte del tribunale diceva che era incapace. In poche parole, quella mia non è stata presa in considerazione. Nel secondo processo, nella Corte d'Appello, io lì l'ho spuntata perché lui era capace di intendere e di volere, è stato condannato a 11 anni e 4 mesi e più 3 anni di OPG, che sarebbe ospedale psichiatrico giudiziario.
Paolo, io la ringrazio molto, adesso darei la parola.
Sì, io avrei un'altra cosa da dire al capitano. Io mi chiedo, in Svizzera, quando una ragazza di 20 anni chiede aiuto per 3 volte, porta le sue denunce, porta le sue prove di quello che lei asserisce, dico, la polizia si muove, fa qualcosa, perché mia figlia è stata lasciata sola e abbandonata.
Grazie mille Paolo, grazie.
Grazie a voi altri.
Certamente di fronte a una querela o una denuncia, meglio ancora, dove si ha l'obbligo di agire d'ufficio, comunque le vittime sono sentite in ambito preliminare dalla polizia e la polizia al termine dell'inchiesta fa un rapporto al procuratore pubblico e quindi il procuratore pubblico potrà prendere delle misure penali, non solo a salvaguardia delle vittime togliendo l'autore dalla circolazione, ma proprio con delle misure penali anche gravi, quali l'arresto e l'incarcerazione.
Sentiamo che cosa vuole commentare in merito a questo fatto dolorosissimo il giudice Pinecolombo.
È il problema dell'incapacità di intendere e di volere. Ci sono talvolta casi dove la persona affetta da turbe psichiche, malattie mentali, o accessi, come si chiamano, si definiscono comunemente i raptus, dove abbiamo la difficoltà di stabilire se è capace di intendere o di volere. Qui è una questione di psichiatri e è difficilissimo, ma in genere ci sono i mezzi per proteggere il pubblico. Il problema è che è difficile scoprire quando si scatena il raptus.
Concludiamo con l'ultima ascoltatrice di questa trasmissione, Anna. Buongiorno Anna.
Buongiorno, anzitutto complimenti per la trasmissione che state trattando. Riguardo alla violenza, io l'ho subita fisica, in tutti i sensi, però questa violenza ha un limite. A un certo punto ho detto adesso basta di questa violenza. Riguardo ai giudici, l'ho avuto qua nella Svizzera, io devo dire grazie ai giudici, ascoltandomi, prima che siamo arrivati al tribunale, il giudice ha fatto, scusi l'emozione, non poteva più visitare il domicilio.
Signora, noi siamo qui ad ascoltarla, vuole aggiungere ancora qualcosa?
Sì. E questo riferendomi a tante donne, quando c'è una violenza fisica in casa e anche morale, si deve avere il coraggio di affrontare la situazione, che è il bene dei figli, perché se si lascia crescere i figli, io l'ho lasciato per un po' di anni, però ho avuto la fortuna di prendere la decisione ancora che i figli non erano proprio grandi, e allora e oggi, riguardando tutto indietro, l'avrei fatto 20 anni dietro. L'ho ottenuto, questo l'ho il 95, e ancora ero sotto i 40 anni. Però, riflettendo tutta la violenza fisica e morale che ho subito, anche i miei figli, le aggiungo un particolare. Nel 91 avevo un figlio di 19 anni, è stato col padre in casa a non parlare per 6 mesi.
Signora, noi la ringraziamo molto e lei in fondo è stata anche capace di risollevarsi da questa terribile situazione.
Posso aggiungere un attimino qualcosa? Prima che ho avuto questa forza ho dovuto cadere nella depressione e ho tentato 2 volte il suicidio anche.
Grazie mille. Prego. Signora, grazie anche di essere intervenuta.
Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie di cuore, signora Cornelia Soldati.
Allora, rispetto a quanto raccontato da questa signora, evidentemente lei ha avuto la forza di andare via di casa, che non è una cosa molto facile, trovare la forza, il coraggio di abbandonare un marito, anche se maltrattante, perché tante volte è l'unica persona che questa donna ha qui vicino, anche perché tante donne straniere sono qui, sono da sole, non hanno la famiglia, ma anche per delle donne ticinesi o delle donne svizzere non è facile prendere la decisione di lasciare il proprio domicilio, di lasciare quello che, se si vuole, è un film di vita che si è fatto, perché quando ci si mette con una persona, si hanno dei figli, si costruisce bene o male nell'ideale una famiglia, una vita, e quando si arriva a un certo momento si deve prendere una decisione molto molto pesante, quella di lasciare il domicilio coniugale. Lei ha avuto la fortuna, tra virgolette, di farlo presto, di farlo che i bambini erano piccoli, ha avuto la forza, soprattutto più che la fortuna, di farlo, e la forza di continuare in quello che lei ha deciso di fare. Ci sono delle persone che tentano, che provano una volta, 2 volte, 3 volte, a volte ce la fanno, a volte non ce la fanno a lasciare questo marito e questa situazione. Vuoi per 1000 motivi, che siano finanziari, che siano psicologici, perché entra evidentemente in linea di conto un po' tutto quando si deve prendere una decisione di questo genere.
Ma voi della Casa delle Donne, della Casa Armonia, siete lì per aiutare, come lì per aiutare costantemente la polizia. E allora diamo ancora in conclusione di trasmissione tutte le indicazioni, i recapiti, i siti, eccetera, dove potete essere raggiunte e dove si possono ottenere le informazioni.
Allora, l'Associazione Consultorio delle Donne ha l'ufficio in via Vignola 14 a Lugano e risponde allo 091 972 6868.
Casa Armonia ha un picchetto telefonico, che siamo raggiungibili 24 ore su 24 con l'ausilio della segreteria telefonica, al 0848 33 47 33. Oppure al consultorio Alissa, che si trova a Bellinzona in vicolo von Mentlen 1, numero di telefono 091 826 1375.
E la polizia risponde sempre, capitano Vairini?
Sì, se sollecitata telefonicamente allo 0848 25 55 55 della nostra centrale operativa, oppure sul sito internet www.polizia.ti.ch. Qui si ottengono anche dei consigli sui comportamenti. Le misure di protezione ci sono, le analisi di specialisti ci dicono che chi chiede l'intervento della polizia è solo il 10-15% di chi subisce violenza. Quindi fatene uso.
Bene, io ringrazio molto gli ospiti che hanno preso parte a questa trasmissione sulla violenza domestica e vi ricordo ancora che la violenza domestica non è una faccenda esclusivamente privata, c'è la possibilità di avere aiuto e sostegno e oggi vi abbiamo dato tutte le indicazioni. Ringrazio Sonny Buletti, responsabile del consultorio delle donne di Lugano, Cornelia Soldati, operatrice sociale di Casa Armonia, Linda Cima Vairò, presidente dell'Associazione Armonia, l'avvocata Emanuele Epine Colombo, presidente del Tribunale d'Appello, il capitano Pier Luigi Vairini della Polizia Cantonale. E ringrazio anche tutti voi per le vostre testimonianze. Buon proseguimento d'ascolto con la Rete 1. Adesso, fra un attimo, però, diamo la parola a Nicola Colotti che ci anticipa i contenuti della consulenza che va in onda alle ore 13.